Hyper Music Talk.
Oh, fantastico, benvenuti alla puntata straordinaria di Hyper Music Talk. Oggi siamo orfani di Paola Liberti perché non ci sarà, quindi alla regia e come spalla sarò un po' così sguarnito, però sarà interessantissima la cosa perché abbiamo una registrazione, un intervento molto importante di quello che è stato uno dei DJ che hanno un po', sì, sicuramente influito sul discorso legato alla musica italiana da esportazione all'estero per tutto quello che sono stati gli ultimi anni, ma soprattutto quello che ha fatto in Italia a livello radiofonico e non solo, anche a livello discografico, a livello anche da clubbing, da live e da DJ stesso. Oggi abbiamo questo contributo che è molto molto importante di Amerigo Provenzano. Provenzano è pronto ormai a uscire con dei singoli veramente forti. Uno, se non erro, dovrebbe uscire proprio il 29 aprile, quindi venerdì prossimo, quindi siamo in anticipo di una settimana. Questa puntata straordinaria di Hyper Music Talk coinvolge in realtà Provenzano per quelle che sono le sue nuove attività e noi lo abbiamo intervistato. Amerigo Provenzano, finalmente un incontro con Hyper Music Talk, che è l'appuntamento che insomma, prende in considerazione quelli che sono i top player del mondo della discografia, del music business, soprattutto italiano. Abbiamo incontrato per tanto tempo tantissimi artisti, finalmente Amerigo Provenzano, con cui facciamo un po' un percorso, no? Un passato, un presente e un futuro, che poi alla fine è il sottotitolo di quella che sarà, lo possiamo anche spoilerare, l'intervista che apparirà, tra l'altro conquisterà anche la copertina, le pagine principali di Danceland, la rivista che si occupa di dance. Cercavamo, e possiamo anche dirlo, e poi alla fine, grazie a te perché hai tirato fuori gli elementi necessari, quello che era un po' il titolo, quello che era un po' il claim, quello che era un po' un richiamo a un nuovo Provenzano. Avevamo pensato a un 2.0 perché era una ripartenza, poi abbiamo pensato più che altro, e mi avete giustamente suggerito tu e Davide Ippolito, un 3.0 perché oggi i sistemi nuovi, il metaverso, le nuove pratiche che sono legate alla tecnologia hanno a che fare con questo step. Cosa vuol dire oggi? Innanzitutto come stai, ma soprattutto come stai a livello professionale e cosa significa un Provenzano 3.0?
Sto bene, tutto a posto, insomma, stiamo tutti cercando di superare questo periodo un po' cupo, no? Con tutto il discorso della pandemia, poi purtroppo c'è anche il discorso della guerra, e quindi insomma, in questo periodo più che altro mi sto concentrando sul discorso delle produzioni discografiche, che ovviamente sono il core business per un produttore, e niente, 3.0 perché stiamo andando in quella direzione, insomma, il web va in quella direzione, i social vanno in quella direzione, e io che sono sempre stato attento, diciamo, a quello che succede intorno a me e quello che succede nel futuro, voglio abbracciare, insomma, questo cambiamento verso il 3.0.
Allora, tanti che magari molto probabilmente non, magari per una questione di distrazione o anche di tempo, di priorità, magari non riusciranno ad approfondire su quella che è l'intervista. Comunque interessante perché hai rilasciato delle dichiarazioni che sono comunque utili per chiunque, per chi magari tanto tempo bazzica questo settore e chi invece magari ci si avvicina. Però magari possiamo ribadire certi concetti. Cosa sta succedendo? Perché cosa è successo durante questa crisi, il dopo lockdown, il periodo della pandemia, l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina? Tante dinamiche sono cambiate, ci sono state le chiusure, stanno ormai arrivando, siamo entrati dentro nel pieno delle riaperture. Che significa oggi muoversi in una situazione, in un territorio che non è più di comfort zone?
Ovviamente bisogna avere avere la forza di rivedere il mondo con occhi diversi. Le cose sono cambiate, non ci possiamo fare nulla, non è nelle nostre possibilità cambiare la situazione, bisogna adattarsi come sempre al momento, al periodo, a quello che sono le cose che si possono fare, le cose che non si possono fare. Siamo ancora in una situazione di passaggio, secondo me, e quindi bisogna adattarsi a quella che è la situazione. E lo stesso anche nel nostro lavoro di DJ, bisogna riconfrontarsi con la pista, con la gente, con un target di età che continua ad abbassarsi continuamente, quindi le persone più grandi diciamo, hanno un po' abbandonato il mondo del clubbing, ci sono dei ragazzi molto più giovani che hanno delle esigenze anche musicalmente diverse e come al solito bisogna andare incontro a quelle che sono le esigenze delle persone che abbiamo di fronte a noi.
Le persone hanno esigenza poi alla fine di anche di distrarsi, intrattenersi con della musica, a volte spensierata. È successo anche, no, quando nei momenti di crisi maggiore della storia dell'umanità, che c'è sempre stata una ricerca di momenti felici, no? La nascita della minigonna, musica spensierata. Stai anche tu avvertendo questo? Ti rendi conto che c'è meno ricerca su cose un po' più introverse, cupe, scure? Oppure per te, controllando e insomma accorgendoti di quelle che sono le tue serate, quando sono ripartite, nulla è cambiato?
No, beh, i giovani soprattutto hanno sempre voglia di divertirsi e di svagarsi, quindi questo non è cambiato e non credo che cambierà. Penso più in generale che oggi si pensa molto più a se stessi con la volontà anche di esprimersi e di avere un audience, no? È quello che succede poco con i social. C'è stata una prima fase in cui il social era vedere cosa facevano gli altri, oggi è far vedere cosa facciamo noi per ogni singolo individuo. E questa cosa alla fine, secondo me, ha impattato anche col discorso musicale, col discor sono cambiati i riferimenti, soprattutto per i ragazzi molto giovani, che si identificano in qualcuno che è più vicino a loro, quindi vedono tutto il movimento dei trapper italiano, no? Ci fa vedere come oggi il giovane si identifica in quel tipo di artista e quel tipo di modo di vivere o aspettativa di vivere. Tanti anni fa ci si poteva identificare in Max Pezzali che ci raccontava in maniera molto pulita un certo tipo di giovinezza, oggi i riferimenti sono diversi. C'è voglia sempre di divertirsi, c'è voglia di svagarsi, ma oggi c'è tanta voglia di essere protagonisti da parte dei giovani.
Senti, ovviamente, tornando al discorso delle esigenze di prima, c'è l'esigenza poi alla fine di musica nuova, perché io capisco i tormentoni, capisco gli evergreen, quindi magari dei pezzi che nessuno mai dimenticherà perché sono appunto qualcosa di storico. Ma invece, comunque, la richiesta di musica nuova ti ha portato comunque a quasi una specie di doppia direzione, no? Perché da quello che siamo riusciti a evincere durante l'ultimo incontro che abbiamo avuto presso lo studio che ti ospita, ci sono quasi due Provenzano, no? C'è un Provenzano un po' ancora un po' club e l'altro forse proprio destinato a un universo, uno spessore molto più pop. Questa è una scelta, è una cosa, una scelta a tavolino, un modo per dire: troviamo due strade, vediamo cosa succede, o è pure una cosa spontanea, nata di pancia?
Ma guarda, io sono sempre stato abbastanza crossover tra i due mondi, perché poi in realtà fanno parte di me, no? C'è una mia un'anima club provenzano che suona in discoteca, e poi c'è sempre stata una parte di provenzano in radio, quindi io vengo da quel tipo di background radiofonico, in cui ovviamente si pensa di intercettare un pubblico in maniera diversa da quello che si fa nei club. E quindi ho fatto dei prodotti per il club, continuo a fare prodotti per il club, ma continuo a fare anche prodotti per la radio. I mondi sono molto diversi, ma quando fai un prodotto pop, quello che si dice sempre è: ok, facciamo una bella canzone, facciamo un bel disco, tanto la versione poi si fa, la versione per il club si fa, non è quello il problema. Quindi abbiamo cercato di fare una produzione che strizzasse l'occhio maggiormente alla radio, e poi io continuo a fare le mie produzioni club, perché poi alla fine, secondo me, sono quelle che ci identificano come DJ, come produttori. E sono quelle che, secondo me, il prodotto. La vera sfida è che sul prodotto club si può ancora riuscire ad essere vincenti in qualsiasi situazione. Per il prodotto pop oggi è sempre più difficile, perché dall'altra parte ci sono dei produttori con risorse praticamente illimitate, accesso a voci fantastiche, autori incredibili. Quindi, sai, quando fai un prodotto per la radio è molto difficile.
Certo. Rimanendo sempre sui singoli, allora, venerdì 29 aprile uscirà su WePlay El Sol, che conta tra l'altro sulla voce, non è negli artisti, ma sulla voce di Ada Reina. E poi ci sarà una collaborazione con Fedo Mora e John Blackock che uscirà su Happy Music, quindi direttamente nel mondo transalpino, quindi francese. Cosa significa questo? Significa nuovi percorsi, nuovi anche orizzonti, anche a livello proprio di relazioni, perché spesso no, tira anche successo no, di uscire direttamente magari con delle etichette italiane e poi vedere cosa succedeva. Invece adesso sembra che proprio non ci sia neanche poi tutto questo attenzione nei confronti dei confini della propria patria, no? Cioè si pensa, si esce, si cerca il meglio. Mi viene quasi da ripensare a una famosa frase di Elko, boss della spinning ai tempi, che diceva: perché aprire la porta e pensare che fuori c'è l'Olanda dagli uffici della spinning, quando uno dovrebbe aprire la porta e pensare che fuori c'è il mondo? Anche tu la pensi così o pensi ancora al territorio?
Ma oggi pensare al singolo territorio non è sicuramente una strategia vincente, anche se non bisogna mai dimenticare da dove si arriva, da dove si viene, quali sono le proprie origini. Ma oggi il mercato è internazionale, purtroppo non è che possiamo far finta che non sia così. Le etichette più prestigiose non sono italiane, soprattutto le indipendenti, e quindi alla fine un produttore deve cercare di piazzare il prodotto a livello internazionale e affidarlo a qualcuno che crede in quel prodotto. Quindi solo uscirà sull'etichetta tedesca WePlay, perché credono in quel prodotto, quello è il prodotto club, e mentre per la Francia ci siamo affidati ad Happy Music, con un prodotto pop. Ma ti ripeto, l'Happy Music crede nel prodotto
Certo.
che gli stiamo dando. E tante volte ci sono delle etichette che prendono per prendere, prendono per fare catalogo, prendono, non ti dico tutto, ma insomma prendono in maniera abbastanza superficiale. Poi ti ritrovi che il tuo prodotto non viene lavorato, non viene posizionato, perché l'etichetta in questione ha 20 uscite a settimana. E quindi bisogna fare delle scelte sempre consapevoli, rispettando il prodotto che si è realizzato. e quindi cercando delle etichette che credono in quello che hai fatto.
Certo.
Che poi siano italiane o internazionali, poco importa. Insomma, il disco che abbiamo dato alle P Music sta facendo tantissime licenze e ha fatto anche la licenza in Italia.
Assolutamente. Senti, prendiamo in considerazione anche un po' i giovani, no? Cioè, che sono comunque gli anziani del futuro, poi alla fine, no? Saranno quelli che saranno i veterani del mondo della musica più avanti. Cosa significa oggi, secondo te, avere molte strade davanti, molte possibilità, ma io immagino che con questi apparenti, così, apparenti agevolazioni o strade apparentemente in piano, se non addirittura in discesa, poi alla fine si annida un po' così la sorpresa, no? Tantissime etichette, facile arrivare a un qualcosa. Prima era molto più complicato, la filiera era molto più ampia e più di proprio difficile da percorrere step by step. Cosa significa oggi, secondo te, per un giovane partire? Bisognerebbe chiederlo sicuramente a un giovane, ma come la vedi tu addetto ai lavori che molto probabilmente, se non l'ha già fatto prima e magari lo farà nel presente, probabilmente magari lo farà nel futuro, farà anche un po' da scouting, no? Cioè, ogni grande DJ poi alla fine ha un giovane sotto che, insomma, pian pianino accompagna in un percorso. Come la vedi tu questa situazione attuale proprio dell'industria, discografica?
Io penso che la situazione oggi sia molto vantaggiosa, quindi ha i suoi lati negativi come tutto, ma sicuramente ha più lati positivi rispetto a molti anni fa. Fare musica è più semplice, prima dovevi andare in studio, chiamare il musicista, chiamare il produttore, chiamare quello, insomma, ci sono tante persone, tanti negozi, riesci a fare gran parte del lavoro da solo in studio con un semplice PC, non c'è più bisogno di attrezzature costosissime come succedeva quando ho iniziato. Quindi questo è un vantaggio.
Tanti cambiamenti all'orizzonte, una cosa molto particolare, Amerigo, è quella di tornare a calcare il discorso, evidenziandolo del 3.0. Non è che per caso è vero, 3.0 significa nuove ipertecnologie avanzate, ma anche volendo un cambiamento tuo epocale, perché sembra quasi che sia chiusa una porta, se non si è addirittura aperto un portone, riguardo per esempio il passato e per esempio la radiofonia.
Ma guarda, il discorso della radio è chiaramente sempre un grande amore quello della radio. Sono nato con la radio e è una passione che non mi passerà mai. Bisogna prendere atto del fatto che alcuni media, tra i quali la radio e la TV, ormai non sono più al centro del mondo come erano prima della comunicazione. Oggi al centro di tutto ci sono i cellulari, i telefoni, i social e quant'altro. Quindi ovviamente la radio ha perso importanza la televisione, quindi oggi fare un progetto su un media che non è al centro di tutto è, secondo me, insomma, un pochino una perdita di tempo. Quindi bisogna guardare verso il futuro e quello che sta arrivando, quello che c'è dopo i social. Quello che c'è dopo i social è il metaverso e tutto quello che porterà, diciamo, no, il futuro. Bisogna essere pronti al discorso degli NFT, delle cripto e tutto il resto. Quindi personalmente mi sto dedicando più a capire come sfruttare queste nuove tecnologie piuttosto che pensare alla radio, che continuo a fare, diciamo, con i miei programmi, le mie cose, ma comunque non è più il centro di tutto.
Io ti ho sempre interpretato, visto, considerato come una persona molto schietta, molto carnale a livello, no? Cioè molto legata anche proprio allo sguardo, al rapporto. Cosa significa per te invece avere una relazione con il metaverso, gli stream e quindi magari dei DJ set online, che sono cose che comunque, permettimelo, sono molto slegate da quello che è un rapporto fisico, no? Cioè, un conto è andarsi a bere una birra tutti insieme, un conto è fare una DAD online. Cioè, cosa significa avere a che fare con il pubblico, però non averlo lì fisicamente? Cioè, cambiano le cose, non c'è la stretta di mano, non c'è un qualcosa di veramente di che possa fare da congiunzione tra persone, proprio la relazione. Il mio è un discorso da vecchio, il mio è un discorso un po' così da nostalgico, oppure bisogna per forza di cose iniziare a pensare in una maniera diversa e interpretarla e utilizzarla come è, semplicemente una strada in più.
Vabbè, chiaramente in questo momento siamo in una fase di transizione, siamo in una fase in cui siamo ancora lontani, no, da quello che sarà poi effettivamente il metaverso. Oggi il metaverso è ancora distante, molto, e quindi è difficile anche valutarlo e giudicarlo in questo momento. Chiaramente il rapporto con le persone è sempre una cosa diversa, soprattutto quando lo puoi fare di persona, vis-à-vis. Io non credo che questa cosa scomparirà. E quindi sono fiducioso che poi alla fine le persone troveranno delle attività da fare in presenza, diciamo, alternate a delle attività da fare nel metaverso. Ovviamente in questo momento noi che abbiamo vissuto tutto un percorso di tecnologia, un pochino chiaramente ci spaventa questa cosa, ma eravamo preoccupati pure 10 anni fa quando cominciavano a fiorire i social e quant'altro. Mi sembra che le persone si siano allontanate molto dai rapporti sociali, quindi penso e spero che non accadrà, ecco, insomma, in futuro. Però bisogna cominciare a capire cosa c'è tra qualche anno, cosa succederà tra qualche anno. Bisogna capirlo oggi perché poi ci troveremo meglio, insomma, quando le cose arriveranno.
Assolutamente. Senti, un punto importante è quello anche della comunicazione. Appunto, lo facevi magari in passato con la radio, ma oggi proprio il metodo è splittato in più strade, no? Magari con i fan in un modo, con gli addetti ai lavori in un altro, oppure si può fare di tutta un'erba un fascio e fare un certo tipo di informazione a 360 gradi. Come ti organizzi tu proprio a livello di non solo di fan base, ma in generale proprio di far conoscere quelli che sono le tue iniziative?
Oh, guarda, bisogna sfruttare i media in maniera diversa, perché ogni media ha una sua peculiarità, e un suo format, un suo modo di comunicare. Poi, ovviamente, le cose da comunicare sono sempre quelle, insomma, per chi fa questo lavoro devi comunicare le uscite, le discografiche, devi comunicare le tue serate in discoteca, devi avere un legame con i tuoi fan. Anche un piccolo squarcio sulla tua vita privata. Questo è quello che bisogna comunicare. Poi, ovviamente, la comunicazione su Instagram funziona in un modo, la comunicazione su TikTok funziona in un altro, la comunicazione su YouTube funziona in un altro modo, e quindi devi adattare il messaggio al media di riferimento. Questo è
Per
quello che dobbiamo fare.
un discorso invece legato a quelle che sono le tue nuove attività, perché tu ti stai interessando di mondo appunto NFT, di token, di tutto quello che è la digitalizzazione e il business nuovo, secondo te qual è che sono proprio le canali da perseguire? Cioè come si fa a dialogare senza essere scadere o cadere troppo nel tecnico.
Beh, chiaramente sono tecnologie nuove dove c'è tanto da scoprire, c'è tanto da studiare, tanto da apprendere. Bisogna partire da lì, bisogna cominciare a studiare soprattutto, bisogna capire di che cosa si sta parlando, capire che cos'è un NFT, che cos'è una cripto, che cos'è una criptovaluta, che cos'è un exchange. Bisogna informarsi, questa è la prima cosa. La fortuna è che ci si può informare tranquillamente. Attraverso l'internet, su YouTube o quant'altro, bisogna studiare perché l'impatto che avrà sul nostro modo di vivere sarà fortissimo e quindi cambieranno tante cose, cambierà anche, secondo me, cambieranno anche il discorso di discografia, cambierà totalmente, non sarà più come prima, cioè la possibilità di rendere un prodotto qualsiasi che sia digitale, renderlo tuo, personale, poterlo vendere, cambia e cambierà il mercato completamente. Sono già i primi esperimenti di album distribuiti come NFT e questo cambierà anche i rapporti di forza che ci sono tra l'artista e la casa discografica. Probabilmente non avrà più senso una casa discografica. In futuro, quando se un artista avrà una community abbastanza ampia che potrà raggiungere direttamente, non vedo il motivo per il quale ci deve essere un intermediario come l'etichetta discografica.
Certo. E per quanto riguarda invece le operazioni di collaborazione, come le gestisci, come le organizzi?
Le collaborazioni nascono. Per quanto mi riguarda, sempre su una base di stima professionale, no? Quindi ti avvicini a persone che hanno gli stessi ideali per quanto riguarda l'etica del lavoro e poi anche gli stessi gusti. Quindi ecco, è nata questa collaborazione in questo periodo con Fedomora, un produttore che stimavo da tanti anni. Poi, sai, a volte le cose accadono casualmente, no? Scatta la scintilla e poi si inizia a lavorare insieme. Stanno facendo una collaborazione anche con il DJ inglese. Insomma, sto vedendo anche altre collaborazioni con DJ italiani. L'importante è avere, per collaborare, sono due fattori: la stima reciproca e l'idea, poi, perché poi è da lì che si parte, insomma. Ho tanti amici produttori con i quali ci si ripete da anni, o facciamo un disco insieme, e poi alla fine ci vuole l'idea
Certo.
perché è alla base di tutto. Non basta la volontà, servono le idee.
Assolutamente. E come ti organizzi? Adesso io capisco le relazioni che tu hai già, no? E quindi vai semplicemente a così ottimizzare quello che è il tuo lavoro, ma per creare delle nuove connessioni?
Vabbè, ma lì bastano i social, aiutano tantissimo perché poi a volte basta quella simpatia sui social, quello scambio di mi piace per far partire tante volte anche delle collaborazioni. E poi adesso che finalmente si spera potremo riniziare a viaggiare, ci sono poi insomma c'è l'Ade piuttosto che Miami, piuttosto che Ibiza, insomma c'è modo anche di incontrare fisicamente le persone.
Ecco, una cosa molto importante è quella della tua presenza, della tua relazione con i festival, e soprattutto anche le fiere, le convention. Cosa ne pensi di un discorso legato proprio a degli eventi che magari una volta servivano per ascoltare delle cose e adesso invece, no, adesso invece se uno ha un qualcosa da ascoltare, magari l'ho ascoltato via Skype, cioè è tutto molto più veloce. Che cosa serve? È una relazione umana differente?
No, chiaramente è una relazione umana, perché poi quello che riesci a dirti di persona sempre diverso, no? Da quello che puoi esprimere scrivendo una mail, un messaggio o quant'altro. Insomma, a volte serve proprio guardarsi negli occhi per capire, per inquadrare anche la persona che è di fronte, no? Quel tipo di sensibilità non te lo darà mai un rapporto digitale, insomma. Quindi c'è ancora bisogno di incontrarsi per scambiare idee, per vedere anche cosa fanno gli altri, come si muovono, quello che succede, insomma. Quindi secondo me spero fortemente di tornare all'area, insomma, il prossimo anno, quest'anno subito.
Certo. Per concludere, io vorrei capire un po' da te, ma in una maniera molto attenta e non solo a livello discografico, proprio a livello generale, quali sono gli appuntamenti prossimi tuoi, cioè dove la gente potrà rivedere, magari non con gli streaming, ma magari di persona, Amerigo Provenzano.
Ma guarda, ovviamente stiamo ripartendo con il calendario. E ovviamente il discorso della pandemia ha fatto sì che da parte dei club si tende a, diciamo così, a offrire la metà, no, di quello che si offriva prima. E quindi, insomma, vedo che alcuni miei colleghi hanno accettato questo tipo di situazione, non li biasimo, li capisco. Io sono rimasto, diciamo, col cachet pre-Covid, perché non è che è cambiato molto dopo. Quindi stiamo ricostruendo ovviamente il calendario. Sicuramente faremo l'estate di alto livello e si spera poi di avere un impatto importante dalla discografia, perché poi quello rimane sempre un fattore determinante.
A me una chiacchierata veramente interessante. Io poi comunque invito tutti a cercarti e poi posteremo ovviamente anche attraverso Danceland, attraverso HypeHype, tutti i link possibili per raggiungerti in qualsiasi maniera, attraverso il sito, attraverso qualsiasi tipo di canale, ovviamente anche i social, per essere aggiornati su tutte le tue iniziative. Grazie davvero tanto per questa chiacchierata.
Grazie a te, è stato un piacere.